10:34 in questo istante, buongiorno da Ilaria Sotis. Parliamo di questo perché è in uscita un libro che riteniamo importante, soprattutto, lo voglio dire subito, lo facciamo senza nulla togliere alla nostra trasmissione live che spesso e sicuramente molto meglio di noi si occupa di questi temi. Però è in corso anche una campagna, una campagna alla quale la RAI partecipa, la campagna AIR, che pensiamo che nel momento in cui chiediamo ai nostri radioascoltatori di partecipare a una raccolta fondi, approfondire dei temi sia davvero importante. Nella seconda parte infatti avremo chi ci parlerà in particolare della difficoltà della comunicazione di una malattia a una famiglia dove c'è un bambino malato e di come questo momento è cruciale anche per la cura. Io però do subito il buongiorno a Gabriella Pravettoni, che è collegata con noi dallo studio della RAI di Milano, è direttore di oncopsicologia dell'Istituto Europeo di Oncologia, lo IEO, ed è professoressa di psicologia all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi.
Grazie anche per aver accettato di andare in sede, perché la sua voce così arriverà davvero molto chiara, come riteniamo che sia importante fare. Lei è autrice di questo libro, titolo Senza paura, edito da Mondadori. Non è nuova, dottoressa Pravettoni, l'idea che attraverso una corretta comunicazione tra medico e paziente si ottiene una migliore cura. Perché lei nel suo libro introduce il tema della paura?
Introduco il tema della paura perché ciò che succede nei pazienti una volta che c'è una diagnosi è uno tsunami, è uno sconvolgimento della propria vita e anche di tutto il sistema familiare e di tutte le persone vicine a quel paziente. La paura è la prima vera emozione che non consente di capire bene le cose, non consente di avere la lucidità per andare avanti. Quindi alla paura si sussegue la rabbia, si dice perché a me, si succede la depressione, la rinuncia, la paura di non avere un futuro e di un progetto, e quindi bisogna riuscire ad accompagnare i pazienti ed i suoi familiari, proprio accompagnarli senza paura, togliendo la paura.
Senta, intanto non ho ancora dato i numeri per intervenire, per porre domande, per aggiungere considerazioni a quanto diremo oggi. Nella seconda parte parleremo specificatamente dell'informazione medica, che è un grande tema ovviamente per noi che facciamo informazione e per voi che curate la salute. 335-699-2949 è il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp. Altro modo per mettervi in contatto con noi, il profilo Twitter della radio ne parla. Si chiama in sostanza Medicina della persona, questa di cui stiamo parlando, ed è significativo, dottoressa Pravettoni, che fino a poco tempo fa la statale di Milano fosse l'unica, credo che forse sia ancora l'unica, ad aver aperto una cattedra particolare, quella di umanità.
Siamo ancora gli unici, al momento sì.
Ma si è andati indietro in questo, perché invece l'immagine del medico bravo, del medico che cura bene, è proprio il medico umano, è quello che tocca per esempio il paziente, no? E che non è che gli parla per telefono o via Skype.
Guardi, lei mi permette di specificare una cosa molto importante, perché ciò che è cambiato è che si fa ricerca per capire come comportarsi, cioè senza, diciamo, in un certo senso scadere nella banalità del medico umano, come se i medici fino all'altro giorno fossero stati disumani. Cioè, noi abbiamo avuto medici bravissimi nel passato e li abbiamo tuttora, ma è vero che esistono dei codici, cioè si può imparare, si possono utilizzare degli strumenti. Per ciò che fa la differenza oggi è la ricerca, non è più lasciato al singolo, non è più lasciato solo alla personalità del medico, no? Di essere un buon medico, di sapere interagire bene, ma è fornire gli strumenti per comunicare bene, per interagire bene, fornire gli strumenti per relazionarsi nel modo corretto con il paziente, accogliendone degli aspetti di personalità e di vissuti del paziente e dei suoi familiari, che non siano lasciati al caso. Questa è la differenza.
Questa differenza è sostanziale, come capiscono bene gli ascoltatori, perché significa che il cittadino è un cittadino più consapevole quando questo cittadino è più informato. Questo noi proviamo un po' a dirlo come trasmissione sociale, quale proviamo a farlo anche, sia quando il cittadino si trova di fronte allo sportello dell'INPS, sia quando deve andare a iscrivere il figlio a scuola, sia quando cerca o dà lavoro. E però allora è importante andare a capire che cosa i medici di oggi studiano. E do il buongiorno al professor Mario Plebani, che è direttore del Dipartimento di Medicina del Laboratorio dell'Università di Padova. Peraltro Padova, medicina a Padova, professor Plebani, è la prima in Italia, è vero?
Ahimè, siamo la seconda, probabilmente come università, la prima come scuola di medicina, sì.
La prima, di quello parlavo, come scuola di medicina.
Sì, sì. L'Ateneo festeggerà 800 anni tra poco, nel 2022, quindi entreremo in un club particolare delle università più vecchie del mondo.
Senta, è bello che lei dica tra poco pensando al 2022, vuol dire che siete già partiti con i preparativi. Però...
Siamo già partiti con i preparativi.
Però le voglio chiedere questo, che cosa studia un medico a proposito del grande tema della comunicazione?
Ecco sì, io inizio dicendo che effettivamente, intanto mi riallaccio a quello che ha detto la collega, la professoressa Provettoni, che ha già chiarito alcuni concetti essenziali. Ecco, nelle ultime decadi possiamo dire che due movimenti hanno fortemente cambiato la medicina. Uno è la medicina basata sulle prove, quella che viene detta è medicina basata sulle evidenze, evidence-based medicine, e cioè sempre più l'atteggiamento di curare e diagnosticare le malattie in base a linee guida, criteri oggettivi e non all'aneddotica. Ma dall'altra un movimento che è iniziato negli Stati Uniti sottolinea l'importanza del cosiddetto umanesimo, e cioè di un rapporto con il paziente, di una ripresa del rapporto diretto col paziente che va anche sotto il nome di narrative medicine, medicina narrativa, cioè l'ascolto, la visita del paziente basata su dei tempi che rispettino la possibilità che il paziente si rivolga al medico per rivelare anche le ragioni psicologiche e ambientali in cui può essere nato un disagio. Dobbiamo ricordare che in fondo il termine dottore deriva dal latino docere o docere, cioè insegnare. Il medico deve insegnare al paziente, e noi preferiamo sempre parlare di paziente piuttosto di altre edizioni che sono apparse in questi anni, perché il rapporto...
Per esempio quale, i Plebani? Quali edizioni?
Cliente. Lei sa che...
No, io lo so, ma volevo che completasse la frase.
Lo faccio con piacere.
Certo.
Gli americani hanno coniato, a me piace molto questa visione, dicono che appunto si parla di paziente quando uno è orizzontale. Se uno entra in pronto soccorso disteso, magari è in coma, e lì è sicuramente un paziente. Quando è verticale comincia a scegliere maggiormente il tipo di medico a cui rivolgersi, anche in base a dei criteri che non sono, che sono la qualità, ma anche per esempio l'economicità. Pensiamo a quando uno di noi deve andare dal dentista, sì, senza voler fare... Ecco, quindi c'è sempre questa cosa del cliente-paziente, ma noi stiamo parlando del rapporto. Il rapporto va incentrato sulla ripresa del dialogo tra due persone.
Senta, però io, dottor professor Plebani, non ho ancora capito, forse mi sono persa perché nel frattempo arrivavano anche messaggi e sentiremo tra poco gli ascoltatori. Se chi studia medicina, perlomeno nella triennale, a un certo punto impatta in un esame di comunicazione, o
ecco,
no?
Ecco, allora io posso dirle questo, il corso di laurea in medicina ha deciso di aprire da qualche anno un canale che viene definito umanistico, non perché gli altri canali non privilegino appunto queste cose, ma perché di fronte ad alcuni studenti in medicina che preferiranno fare un dottorato di ricerca e avranno un'attività anche, come giusto, più basata sul banco di lavoro, sulla ricerca, è stato aperto un canale per privilegiare, che è un osservatorio.
Per cui è qualcosa di recente, questo è già...
È un laboratorio per capire come la comunicazione deve entrare nell'insegnamento del corso di laurea definitivamente.
Questo aggiunge per cui qualcosa rispetto anche a quanto diceva Gabriella Pravettoni. Abbiamo detto che lavora allo IEO, infatti è proprio con Veronesi che ha scritto questo libro di cui stiamo parlando, da cui siamo partiti senza paura. C'è anche Tonino Aceti, che è il coordinatore del Tribunale dei Diritti del Malato. Intanto gli do il buongiorno. Aceti, benvenuta alla Radio Ne Parla.
Buongiorno a voi.
Ascoltiamo insieme cosa ha da dire Roberto da Udine, che ha mandato un messaggio al 335-699-2949. Roberto, buongiorno.
Buongiorno. Ecco, io volevo dare la mia testimonianza. Io 5 anni fa sono stato operato al cuore con 4 bypass, no? La mia paura era terribile, entrare in sala operatoria, però con la persona giusta al mio fianco, la mia compagna, e avendo anche dei dottori bravi e infermieri, tutti quanti, mi hanno fatto superare questa paura. Ho passato tutta la convalescenza, sono andato al centro riabilitativo e sono tornato una persona forte, forse più di prima. E quello che voglio dire, anche mio fratello 2 giorni fa è stato operato anche lui di cuore, e gli sto dicendo anche lui, guarda me che sono l'esempio più diretto. E quindi bisogna avere fiducia nelle persone.
Senta, quanto l'ha aiutato ad aver fiducia il fatto che ha incontrato un personale medico che, come dice lei, si è messo in contatto, si è messo in comunicazione con lei?
Molto, molto, perché io praticamente faccio il camionista e mi vedevo già la vita finita, non pensavo di non lavorare più. E invece con queste persone che mi hanno proprio incoraggiato, in 5 mesi sono risalito sul camion piano piano e adesso rifaccio lo stesso mestiere e lavoro, nel senso, con più entusiasmo di prima, perché mi sento rinato a una nuova vita in pratica. Capite?
Testimonianza molto importante questa di Roberto, che ringrazio, e tuttavia c'è per esempio la grande questione del consenso informato, no, di cui vuole parlare Tonino Aceti, così come c'è la grande questione della mancanza di soldi messi sul tema della comunicazione a livello di salute che va organizzata. Mia madre è cardiopatica, il medico che la curava era lo stesso dell'ospedale, comunque se andava allo studio privato e pagava riceveva una cordialità migliore. Questo ci scrive un altro ascoltatore al 335-699-2949. Ora David Gilmour con Face of Stone.
Faces of stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park. Tied to your heart.
10:48, che cos'è il rapporto equilibrato tra medico e paziente? E allora partiamo anche dai documenti. Tonino Ceti, abbiamo detto, coordinatore Tribunale Diritti del Malato, che impatto ha, che senso ha, che peso ha il consenso informato? Quei fogli che firmiamo, no?
Sì, purtroppo oggi molto spesso il consenso informato è considerato come una mera pratica burocratica, purtroppo diciamo, perché invece dovrebbe essere un momento qualificante della relazione medico-paziente, qualificante perché dovrebbe essere quello strumento attraverso il quale si veicolano tutte le informazioni che il paziente dovrebbe ricevere. Invece molto spesso è ridotto a un mero foglio da firmare, una pratica burocratica e ultimamente anche uno strumento utilizzato più per esentare il personale da responsabilità legale piuttosto che dare informazioni. Ecco, è l'elemento che ci restituisce una criticità generale del sistema sulla comunicazione e sull'informazione.
Sono d'accordo, quasi il simbolo, mi viene da dire. Quasi il simbolo.
È l'emblema diciamo di un sistema che dà poca rilevanza, ancora troppa poca rilevanza, all'informazione e alla comunicazione con il cittadino, con la persona, direi.
Senta Ceti, noi abbiamo invitato anche il Ministero della Salute, non hanno partecipato, ma insomma di questo ci dispiace, però c'è un aspetto che forse ci può spiegare lei. È un sistema in cui tutto ha un budget, no? Quello della salute, peraltro questi sono giorni in cui si parla molto del budget della salute, tuttavia la questione della comunicazione non ce l'ha, o almeno noi non siamo riusciti a capire se c'è. Ci può dire qualcosa?
Sì, questo credo che sia un elemento di criticità alla base della comunicazione e dell'informazione rivolta al cittadino, cioè un servizio sanitario nazionale, servizio sanitario pubblico come il nostro, dove tutto ha un budget, ogni prestazione ha un budget, ogni prestazione ha un sistema di rimborso, i cosiddetti DRG, dove c'è una rincorsa alla produttività delle prestazioni, dove la sanità è considerata fondamentalmente, viste le politiche, come un costo da ridurre tutti ad ogni costo, scusate il gioco di parole, la comunicazione non ha un suo budget e proprio per questo quindi non le è riconosciuta la giusta dignità, perché non ha un rimborso specifico e quindi nella catena delle prestazioni, nella velocità delle prestazioni, nella produttività del sistema è l'aspetto più non considerato.
E questo vale per tutto, questo lo voglio dire per gli ascoltatori, vale quando si parla di farmaci equivalenti, tra l'altro ne approfitto per dire che proprio voi avete insediato un tavolo di lavoro per la campagna sul corretto uso dei farmaci equivalenti, vale quando si discute dei vaccini a scuola, vale quando vi sono casi di come quelli di Stamina, tanto per citare, no? Perché ho detto, laddove un cittadino è più consapevole è un cittadino più informato. Torno da Gabriella Pravettoni, che è collegata con noi dallo studio RAI di Milano, aiutata dal tecnico Antonino Faranda, che ringrazio naturalmente. Le vorrei chiedere, Gabriella Pravettoni, la scienza, no? La scienza che va avanti, è troppo facile, e non lo vogliamo certo fare noi qua, dire che è quella la responsabile che disumanizza il rapporto medico-paziente. Ovviamente non è così. Come facciamo a far stare insieme la fiducia nel progresso con appunto un rapporto più umano? Pravettoni.
Ecco, mi consente di specificare una cosa, perché sennò ritorniamo su un vecchio parametro che è la scienza da una parte chiusa in laboratorio, che è necessaria perché è la ricerca, no, che poi permette veramente di salvare le vite umane e tutte le scoperte che si possono fare per combattere le malattie. Ed è anche l'aspetto di innovazione tecnologica che ci permette di operare meglio le persone e anche qui salvare la vita alle persone. Poi esiste un altro aspetto che non è, mi viene da dire, non vorrei essere fraintesa, ma non di superficiale comunicazione, perché parlare di comunicazione nel senso che dobbiamo comunicare potrebbe essere un fatto quasi pubblicistico, no? Cioè pubblicitario. Non è questo il punto. Il punto è anche qui quello di utilizzare degli strumenti per il patient empowerment, cioè sono i pazienti che devono avere più potere, perché devono essere più informati, perché devono arrivare a sviluppare delle decisioni condivise, rifiutando un modello paternalistico per cui c'è la persona che viene e mi dice cosa devo fare, io devo capire. E per fare questo bisognerebbe appunto lavorare sul trust informed consent, invece che il consenso informato solo come una firma per delegittimare, no, le responsabilità, cioè in ambito di responsabilità sanitaria, anziché di fiducia. Cioè la fiducia si sviluppa nel rapporto con l'altro quando le persone utilizzano dei meccanismi chiari, dei device, degli strumenti, proprio perché le decisioni siano condivise, altrimenti abbiamo sempre una parte contro l'altra parte, no? Sì. Cioè e non ne usciamo. Questo,
guardi,
è molto
importante.
Il tema
della chiarezza, non sa quanti ascoltatori lo chiedono. Poi leggerò un po' dei messaggi. Uno di questi l'ha mandato Andrea, credo, psicologo. Da dove? Buongiorno Andrea, intanto.
Sì, buongiorno, chiamo da Trieste.
Lei scrive: benvenga questa discussione pubblica, allora bisogna informare che l'umanizzazione della medicina è qualcosa di molto più importante. Siamo d'accordo? Che cosa può aggiungere allora lei, che cosa vuole aggiungere?
Sì, voglio aggiungere che mi sembra che questo sia solo l'inizio di un dibattito possibile, perché la riflessione dovrebbe portare a considerare lo spazio che la psicologia e lo psicologo, e comunque le professioni che nella psicologia la mettono in funzione nel sistema sanitario nazionale e regionale, un ruolo subalterno quando c'è. Quindi questo dibattito, per non rimanere a un livello superficiale, velleitario, dovrebbe incominciare, dare inizio a una serie di dibattiti.
La prendiamo come una suggestione per una prossima puntata, Andrea, però naturalmente mi consente di tornare da Gabriella Pravettoni, che è direttore di Oncopsicologia, abbiamo detto, l'Istituto Europeo di Oncologia, per cui penso che possa dirci qualcosa a proposito di questo tema riferito alle patologie oncologiche. Pravettoni.
Sì, nello specifico, agganciandomi a quanto è stato detto, vorrei dire che dovrebbe esserci un riconoscimento di competenze, no? Qui ogni tanto parliamo di psicologia, come sono gli psicologi che dicono delle cose, però poi si passa alla comunicazione, la fanno tutti, o tutti i medici si sentono psicologi e pensano di non avere bisogno. Il riconoscimento delle competenze, che è stato quello che l'OIEO in fondo ha fatto, no? È vero, noi abbiamo vinto due progetti europei per sviluppare dei device informatici, degli strumenti con l'Università di Milano, per riuscire ad aiutare i pazienti, ma c'è stato prima di tutto un riconoscimento di competenze che ci ha permesso di lavorare su questo shared decision making, cioè come fare, tenendo in considerazione il vissuto dei pazienti, la loro storia, la loro famiglia, le loro possibilità, come fare per aiutarli ad andare avanti ed avere fiducia, appunto, senza paura.
Tantissimi messaggi ci chiedono di parlare della fiducia, ci chiedono anche di parlare delle criticità, ovvero se di quando ad esempio i medici non vengono trovati. C'è chi dice: spesso il paziente nei grossi interventi non vuole sapere, e questo è un grandissimo tema, perché, come faremo nella seconda parte, invece sapere, essere informati è cruciale. 335-699-2949, ora Giornale Radio e poi torniamo noi. Grazie a chi ci ha aiutato in questa parte. We'll be right back.